Ciao Mariella.
Bravo, ciao Maria, ciao amici e ciao ragazzi, benvenuti da Nicola e da...
Caterina.
Ma oggi non c'è né fuoco, Fabio dovrebbe fare 10 minuti, quindi sta arrivando, non c'è fuoco, che è andato a fare un diciamo shopping a Vallichiana, è andato a farsi un po'
Bravo,
l'abbigliamento.
bravo. Ci abbandona per
Abbiamo a posto suo, accanto a me, un tuo amico che oggi è venuto per un'altra italiana, giusto?
Sì, ma si presenta da solo.
Salve, sono Sylvester, per oggi diciamo sarò una specie di sostituto.
Non è gatto Sylvester,
Sylvester, no, Sylvester come la
come Sylvester Stallone,
come
ci siamo infatti. Prima di presentare gli ospiti, diamo due cose a voi. La prima è che oggi è la giornata mondiale del Parkinson, questa malattia.
Ah sì?
Sì, che purtroppo spesso insomma miete molte vittime, tra virgolette. E poi che oggi è anche la giornata, cara, ditemi tu che
del banco come, alimentare.
Quindi in tutte le piazze d'Italia, giusto?
Le piazze, no, i supermercati.
Supermercati, scusa, vabbè, dai, supermercati d'Italia, se volete fare una spesa. Solidale, giusto?
Sì, diciamo che chi viene a fare la spesa gli viene consegnata una busta, può comprare quello che vuole, diciamo,
quindi
di cose tipo pasta.
Fino all'8 di questa sera c'è tempo.
Fino all'8 di questa sera in quasi tutti più o meno i...
Quindi scatenate.
Quindi è perfetto per omelette, panna montata.
Ma mermellata, pane Nutella, insomma, e cioccolato. Mi fai venire fame così, siamo a posto. Presentiamo gli ospiti, perché poi vi devo salutare fra un po' per andare a fare il count e fare la ruina, ma vi lascio in mano in compagnia di in mano a tre ottimi sostituti, tra virgolette.
Anche migliori dell'originale.
Ah, quello sicuro, ma si vuole poco. Presentiamo gli ospiti. Allora, iniziamo da destra, da qui che già c'è stato due sabati fa, giusto?
Due sabati fa.
L'associazione Libero
Io
Pensatore.
Sono Angelo Fanelli, vai. Presidente dell'associazione Libero Pensatore di Perugia, dedicata a rimediare il casino che è stato fatto un po' di anni fa, quando la città di Perugia ha fondamentalmente sfrattato Vittorio Gorini e lasciandolo fondamentalmente all'interno di un ospizio per anziani indigenti e disperdendo gran parte dei suoi materiali.
Perfetto. Hai portato degli amici? Io poi presento tu?
Ho portato degli
vai,
amici.
Vai, presentati tu senza che far presentare a loro. Presentati voi, vai.
Okay. Ciao, io mi chiamo Simone Falchetti, sono un appartenente socio del Circolo LAV, lettori ad alta voce di Perugia.
LAV con
due A,
ricordiamo. Se no.
E, è un'associazione che è nata qualche anno fa ad Arezzo, poi si sta espandendo in tutta Italia, io faccio parte della serie Perugia, è un'azione il cui compito principale è quello di portare la lettura in quei luoghi in cui normalmente non può
si
accedere.
Si agge poco, diciamo.
Sì, o si agge poco anche perché non si può, ad esempio, negli ospedali, negli ospizi, nelle case di cura, in case famiglia. E niente, alcuni di noi, che tra gli iscritti alla LAV ci sono sia bibliotecari, sia esperti, ma anche semplici amanti della lettura, gente che ama leggere in pubblico.
Poi ci consigli qualche libro, dopo qualche libro da leggere.
Va bene.
Sanno noi
gente, insomma, una domanda facile
e gente un po', gente, sanno noi gente
qualche
un po'
libro
pigra.
Da leggere.
Sì, sanno noi gente un po' pigra, ci metto io per primo, insomma, può essere un ottimo aiuto. E poi abbiamo anche il vicepresidente, giusto?
Sì, ciao, sono Stefano, sono il vicepresidente dell'associazione Libero Pensatore.
Ok, e poi abbiamo Paolo. No, aspetta, mi ha detto prima. Paolo, detto bene.
Scusa, è anche, Stefano è anche direttore tecnico dell'autocabinetto. Diciamo,
No, di tutto quello che sai. Almeno così non ci...
per chi non sa cosa sia.
No, lasciamo la suspense.
Dopo lo diciamo.
Ah, ok.
Cioè, così quelle persone che stanno ascoltando non cambieranno.
Se vogliono fare domande ai nostri ospiti, oltre che sulla bacheca di vario spot dell'evento, possono farlo sul mio Facebook, contatto Facebook Nicola Bovini, e in diretta fino alle 17 su www.radiofonia.com. Poi abbiamo Paolo. Ciao Paolo, ben arrivato.
Ciao, grazie.
Che ci parli di una manifestazione, giusto?
Sì, sì, vi parlo di una manifestazione. Ma qui c'è anche Gloria.
Gloria, c'è ragione. Ciao Gloria, puoi salutare?
No.
Ok.
Allora, questa è una manifestazione che viene organizzata, io rappresento anche un'associazione territoriale del mio quartiere, che è l'ERA, che si chiama Luna Nuova. Io faccio parte di questa associazione e questo è il secondo anno che facciamo questa manifestazione, in realtà il terzo, ma come associazione è il secondo anno, che si chiama Rockton, che è praticamente una fusione tra il rock e Teleton, quindi è una manifestazione pro Teleton. Si svolge il 14 dicembre, è tutto a scopo benefico. quindi tutte le persone che intervengono lo fanno in maniera gratuita, tutto il ricavato verrà donato all'associazione Teleton. E la manifestazione c'è il 14 dicembre e siamo qui appunto, ecco, per
alle 20, giusto? Cosa.
Sì, alle 20.
Perfetto, quindi già mandiamo l'invito, 14 dicembre alle 20, andate tutti al Teatro dell'Arca.
Teatro dell'Arca ad Ellera.
Perfetto.
Noi abbiamo fatto 2 anni fa una cosa simile, che se ti ricordi, c'era anche tu, c'era anche tu. Era Rock for Peace, l'abbiamo fatto proprio anche noi al Teatro Arca.
Hai visto?
La storia si ripete.
Come sarà la vita, no? Allora, diciamo, fare quella domanda, sentito tu intervieni in gamba tesa.
Mi piace molto l'iniziativa della, visto che noi oggi, sarò un ragazzo tipo vecchio a scuola, però io sono un grande lettore, quindi mi sembra giusto portare la lettura nei luoghi più comuni delle nostre vite quotidiane. Io non so, sicuramente lo conosco, io adoro da impazzire Salgari e Jules Verne, quindi mi sembra giusto questa iniziativa, l'adoro, sinceramente parlando al cuore.
Sì, l'idea è proprio quella di far rivivere in chi ascolta magari letture o piccoli brani tratti da libri famosi o meno famosi, e portare per un attimo il sogno là dove c'è. Il sogno solitamente non c'è.
Io conosco Lab, ho anche partecipato non come lettore, ma anche come persona che ha documentato alcune situazioni, per esempio al Centro Speranza di Frattolina. Sì. Conosco parecchie persone, a me sinceramente mi arrivano anche le mail che mandate dei verbali, eccetera, perché conosco bene Michele.
Ah, sì. E vabbè, il presidente.
Parecchie persone, quindi ho partecipato anche a un progetto che è stato fatto all'interno del Centro Speranza di Frattolina, presso, ecco, questo centro che tra virgolette insomma sostiene, no? Ragazzi con problemi, handicap, sì, mentali, motori.
Sì.
Hanno commentato fotograficamente il tutto, no? Quindi per questo
sì, no, è molto
sono
interessante.
Stato anche ad Arezzo nel 2011, forse quando è andata là, quindi penso che coincidenza.
No, infatti
Arezzo è la giornata nazionale della lettura.
Sì,
allora c'eravamo anche noi con il cesso motore.
Aspetta, sì. Era penso il 2010.
Allora forse era l'anno prima.
L'anno prima. C'erano letture in piazza su vari punti, eccetera, eccetera. Eravamo con Matilde.
Proprio oggi c'era
Matilde Maggiore, eravamo con Ermete.
Io mi ricordo che quando siamo andati l'anno scorso, a parte scorrazzare col cesso motore per le vie di Arezzo, c'avevo queste 3 bellissime streghe, vestite proprio da strega, queste 3 ragazze di Città
perché
di Castello.
Perché non mi hai chiamato, scusa?
Belle, proprio belle. Dico, vabbè ragazzi, qui dobbiamo fare qualcosa, veramente. Fatto un cartello e ci abbiamo scritto sopra: sei analfabeta? Vieni in piazza San Jacopo e leggiamo per te.
Domanda che voglio fare.
Andavamo in giro per Arezzo.
Che devo fare a voi adesso, parlando dei libri da lettura.
Possono leggere anche chi ha problemi.
Sì, anche chi mancano 10 consonanti su cui vocali come sottoscritto. No, ti voglio
chi ha mezzo alfabeto come Nicola.
E la diffusione della lettura, no? Vedendo quella volta domanda a tutti e te nell'associazione. Siamo veramente gente un po' piga nei mezzi, oppure c'è abbastanza voglia nella lettura e di conoscere anche autori nuovi, diciamo?
Allora, penso che siamo abbastanza pigri. L'età media dei lettori non è molto bassa, quindi probabilmente ora si prediligono i mezzi quelli più veloci, quindi smartphone, messaggi brevi, è cambiato anche la modalità di scrittura,
anche
di lettura. Sì, sì, sì.
WhatsApp.
Ora si mira alla velocità, dimmi subito quello che vuoi dire senza che devo arrivare alla fine del capitolo. Però
leggiamo il riassunto su internet.
Però ecco, forse numericamente non sono molti, però quelli che si appassionano a questa cosa sono tenacemente appassionati. E ci sono anche molti lettori nuovi che piacciono, soprattutto stranieri, però è vero che quelli più giovani portano, quando leggono i loro contributi, appartengono alla scrittura contemporanea. Ci sono molti autori che scrivono ora e i temi sono magari sempre i soliti, però è un mondo in evoluzione, interessante, che appassiona anche i giovani.
Domani volta anche Aesso, Aesso, ti mi Aesso, giusto, ho detto bene? Nome tuo.
Mi hai battezzato?
Sì, no, non è Aesso. No.
Ma mi piacerebbe essere
Aesso. Aesso, ti chiamo Aesso.
Chiamiamolo
Aesso.
Tanto che se il nome è un altro nome.
Ognuno deve scegliere il nome che più gli piace.
No, il gatto me l'ha fatto lui. Secondo te, anche il suo di Vittorio Goini, quanta... Cioè oggi sembra come mo' la tecnologia, no? Diciamo, come non hai cose, fai da te anche una volta. Anche a livello tuo, quanto... siamo indietro rispetto anche, diciamo,
ma non è una questione di essere indietro, è una questione di essere troppo avanti.
Okay.
Il Dorini già 30 anni fa, negli anni 80, diceva che ci stiamo rincoglionendo.
E se dia papà e papà
non si possono dire in radio,
dire che adesso siamo belli che rincoglioniti. Nel senso che gran parte di queste comodità che noi ci abbiamo nella società odierna,
di oggi,
in realtà ci danneggiano perché ci era molto meglio una volta, perché ci impediscono noi pensiamo che aggiungono, no? Che ci danno qualcosa in più, in realtà non ci aggiungono niente, creano semplicemente una serie di schermi, di barriere tra noi e la realtà, per cui incominciamo a vedere le cose sempre attraverso uno schermo, una tastiera, eccetera, e non ci abbiamo più il piacere di incontrare una persona, di ascoltarla, di ascoltare magari i rumori della natura, piuttosto che tutte cose che, come la lettura, richiedono una lentezza. Ci abbiamo sta fissa della velocità. Calvino diceva nelle lezioni,
con alcuni sensi,
esatto, ci diventiamo sensi. Handicappati
per dire papà e papà,
vai a toccare con mano alcune cose, anche andare a toccare la terra, che è una cosa che è la vita nostra.
Sì, sì.
Andare ad ascoltare alcune rumori, eccetto quelle delle cuffiettine. Cioè, adesso se va a correre con le cuffiettine, e siete chiesti.
Io non lo faccio, poche volte vado a correre le cuffiettine non utilizzo.
Se ti arriva una macchina e c'è le cuffiettine tutto volume, tacciacca e tu non sei mai più.
Siamo che vai in un altro mondo. Prima di mettere a musica, domanda che vuoi fare a...
Sì, sì. No, io a posso continuare sul discorso,
vai,
penso che sia giusto fondamentalmente.
Poi faccio la domanda della manifestazione, tanto ti vai.
No, penso no.
Premo il dibattito.
No, penso che sia giusto quel che dici, cioè nel senso è vero, che effettivamente insomma si è perso, no? Però io penso che comunque alla fine le cose, se tu hai una cultura e le sai utilizzare, penso che comunque alla fine questo è una cosa che amplifica. Non ci dimentichiamo che oggi noi siamo in una radio che trasmette via web. Negli anni 80 questo era impensabile, quindi tu per avere probabilmente una radio, siccome io ne ho fatto parte negli anni 80 di una radio, mi rendevo conto che avere comunque una tecnologia che... permetteva insomma di andare via etere non era così semplice, certo. No? Poi dopo è venuto fuori il discorso delle frequenze, regolamentazione, eccetera.
Un po' complicato.
Mentre oggi già tu con una web radio praticamente il tuo messaggio ti viene ascoltato, che ne so, a Sydney, giusto?
È come il
discorso.
Sì.
Che bello. È come il discorso.
Guarda, noi ci abbiamo sul coperchio dell'autocabinetto l'adesivo di Radio Astra, che era 91 e qualcosa.
Guarda lì la coincidenza, perché bellissimo, Max Radio, che bellissimo, è presente qui, sono praticamente amici miei che
hanno quella frequenza lì.
Sì, sì, che hanno quella frequenza lì. Quindi voglio dire che tutta la tecnologia, se tu la sai usare, anche lo stesso Facebook, mi rendo conto che uno non può stare a rincoglionirsi davanti al mezzo, eccetera, però se tu lo sai usare per stabilire i tuoi contatti e quindi mandare le tue informazioni, per dire che ne so, che magari c'è un evento, che si fa una mostra, che c'è la lab, che comunque, cioè, comunque alla fine è comunque utile.
Ma come tutti i mezzi, quindi, di comunicazione,
come tutti i mezzi di comunicazione possono ritorcersi contro la cultura nostra, no, che abbiamo di fronte a ciò che praticamente ci attraversa.
Cioè, da come utilizzi.
Certo, come la utilizzi.
Non è la
chiaro che poi è la forma, tra virgolette, che dici tu di rincoglionimento, è vero, perché poi la gente poi magari si lascia praticamente troppo attraversare, quindi quella che magari ha meno cultura non sente più il senso, il sapore della terra, che è comunque bello, no? Ecco, quindi se le cose uno le sa utilizzare, forse
l'equilibrio.
L'equilibrio
il buon senso.
Ma io penso che il buon senso e l'equilibrio sia un po' la ricetta della vita, no?
A proposito di tecnologia, proviamo a mettere
tentiamo questo nuovo esperimento,
mi mette una canzone, se funziona poi ti nomino come responsabile della tecnologia di Radiofonica. Direttore no, perché già c'è,
sì, ma sono io, non dimentichiamo matita. Anche che la tecnologia ha un odio per me profondo, cioè scappano più o meno qualsiasi aggeggio tecnologico.
Vai. Scusa Caterina, mi sembra che dal punto di vista tecnologico tu sei, diciamo, portatrice di un po' la tecnologia più antica del
mondo,
no? Cioè, del pianeta, nel senso che ti vedo molto avanzata dal punto di vista tecnologico.
No.
Quanti mesi sei?
sono a sette, non sono tanto avanti, anche più di tanto avanti. Ma.
È una tecnologia che noi rispettiamo e che dobbiamo portare avanti in maniera molto tradizionale.
Ok, dopo questo sponsor, questo incitamento,
dopo questa pubblicità,
vai. La canzone è?
Sono i Subsonica. Questa me l'ha passati Fabio, sta canzone me l'ha fatta ricordare, quindi gliela metto in suo onore, anche se ancora non c'è, che è un ritardatario. È incantevole.
Ok, andiamo.
Fragile, 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 f
Ed eccoci qua, dopo essendo di Subsonica, giusto? Ho detto bene. Subsonica. Il testo faccio di te, se dico io, non si capisse.
Incantevole, non riesce neanche a dire.
No, però fosse straniero.
Non ha RL.
No, però fosse straniero, invece è italiano. Quindi va bene, posso incantevole. Allora, domanda che volevo fare a Paolo, no? Come è nata l'idea di
ma
questa...
come, Manzaluti, il nuovo arrivato. Ciao, vergogna, ciao, 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 ciao.
Vabbè, tanto poi va nel mio posto, quindi si salutava...
E quindi dopo compariva, arrivavi improvvisamente dalla finestra. Ciao, Fabio, è arrivato.
E questa è la punizione per chi arriva in ritardo.
Non lo salutiamo.
Ciao, Fabio, è arrivato.
Ciao.
Tutto bene?
Tutti bene, a posto.
Oggi siamo in tanti, visto? Siamo... Siamo parecchi.
Sì, sì, ho visto.
C'è anche una.
Abbiamo colonizzato.
Oggi, un nuovo collaboratore.
Solo per oggi.
Solo per oggi, per carità.
La prossima volta a porta aperta.
Guarda, se mi volete, io volentieri, ragazzi.
Ma chi ti vuole? Tu non l'hai visto qualcuno che ti voleva?
Poi ti lascio.
È sembrato di vedere un gatto.
Ah, dicevo, domani volta a poco, come è nata l'idea di questa manifestazione? Ricordiamo che c'è Mago Kassai, giusto? C'è anche Mago Magic Andrea, vedo qua sulla locandina.
Poi c'è VIP Clowns, che tu dovresti conoscere.
Sì, sono, facciamo parte.
Ci sembra di aver sentiti nominare, ma
qualche volta vediamo.
Non so come atti quelli un po'.
Poi c'è un altro amico che si chiama Marco Coletti.
Ok, poi c'è il doppio concerto.
Poi c'è un doppio concerto dei Fuori Schema e dei Nobs. Allora, i Fuori Schema fanno rock italiano, fanno anche pezzi loro, mentre i Nobs fanno più R&B e musica soul.
E se non sbaglio, Fuori Schema sono stati anche all'Urban, mi sembra, l'anno scorso, mi sembra di esserne andata a sentire.
E Mauro Casciari, praticamente, che è sensibile a queste cose, l'abbiamo contattato e lo fa molto volentieri. Poi abbiamo il supporto, ecco, anche di altre radio, come vedi, di gente che poi alla fine, insomma, ci ha dato supporto a livello di stampa. Ci saranno delle t-shirt.
Ok. Com'è nata questa idea, diciamo?
Beh, allora, diciamo, è una manifestazione legata a Teleton, come ti dicevo, no? Si chiama Rockton.
Sì, sì.
E, diciamo, è nata perché qui c'è mia figlia Gloria, che praticamente...
Ciao, Gloria.
Mi piacerebbe che dicesse qualcosa, però vai, Gloria, capisco che magari, ecco, uno potrebbe essere un attimo emozionato di fronte al microfono, quindi è normale.
Tanto ascoltami poi, quindi poi non è da qui.
Cioè, guarda, praticamente parli tra di noi.
Conoscete tutti che cos'è Teleton, no? Praticamente sì, sì, nelle date del 14-15 dicembre, ormai da, penso, 20 anni a queste parti, praticamente fanno questa mega raccolta fondi destinata alle malattie rare. Sapete anche come funziona Teleton? Cioè, nel senso, Teleton è un grande fondo dove praticamente ricercatori, ospedali, eccetera, eccetera, fanno praticamente un progetto, lo presentano a Teleton, eccetera, e se Teleton ritiene, viene praticamente finanziato. Okay. Quindi ci avrà il finanziamento. Allora, noi
per
le ricerche, esattamente per quelle malattie orfane che praticamente non hanno farmaci e quindi dove la ricerca praticamente non sperimenta. È chiaro che alle case farmaceutiche sapete meglio di me che se c'è, che ne so, una malattia con una grande estensione, eccetera, è bene investire perché tutti la comprano. Alla fine c'è un profitto economico. E sulle malattie rare, praticamente... Siccome c'è poca gente, praticamente la ricerca praticamente non investe. E quindi esistono dei fondi come Teleton che praticamente sono una distribuzione praticamente di possibilità, no? Di sperimentazione, se tu appunto dietro fai una richiesta perché tu dici, che ne so, io c'ho un progetto lì perché ho studiato, che ne so, la molecola lì, eccetera. Se questo progetto effettivamente al vaio, eccetera, è fattibile, c'ha le gambe, eccetera, eccetera, Teleton praticamente elargisce un contributo, borsa di studio, eccetera, eccetera. Allora, noi perché ci occupiamo di questo? Vabbè, perché noi praticamente abbiamo vissuto un po' un'esperienza diretta, no? Cioè, Gloria qui ha subito un trapianto di midollo appena nata, praticamente all'età di un anno, in quanto anche lei, ecco, diciamo, portatrice di una malattia rara, genetica, e questo ci ha portato a fare un trapianto di midollo a Monza, dove praticamente abbiamo sostenuto appunto le cure per un 10 mesi. Poi, ecco, quando siamo praticamente un attimino, come dire, rientrati, no, all'interno di un ambito, e dopo aver visto anche su quello che praticamente, insomma, c'era stato offerto a livello di sostenibilità, di sostegno, eccetera, tra virgolette, ci siamo un attimino impegnati perché abbiamo capito che l'alleanza tra i genitori, la medicina, il servizio sanitario nazionale è molto importante. Quindi anche il genitore magari può praticamente fare un qualcosa, no? magari raccogliendo praticamente semplicemente del denaro, anche semplicemente perché magari c'è un'altra famiglia che praticamente c'ha un problema e magari non c'ha la macchina per andare a. Quindi tutto serve. E se tu vieni attraversato da un'esperienza del genere, probabilmente poi alla fine, no?
Ti sensibilizzi.
Sì, dici forse magari io ho sentito questa cosa, posso fare qualcosa. Allora, io sono parla tanto, quindi mi dispiace che adesso tu hai fatto la domanda e alla fine insomma te la racconto. Quindi prima di arrivare a Telethon noi abbiamo fatto anche delle altre raccolte fondi legate a delle altre situazioni specifiche. Rockton è nato perché è stato un desiderio di Gloria da 3 anni a questa parte. Beh. Inizialmente iniziato con sua zia attraverso per esempio la BNL, una piccolissima,
sì,
cosa.
Banca Nazionale di Lavoro.
Esattamente, perché BNL è comunque legato a Telethon. La prima edizione è stata realizzata all'interno di un ristorante della zona di Perugia, eccetera. L'anno successivo l'abbiamo fatto in questo posto che praticamente è lì ad Eller, appunto al Teatro dell'Arca, sul locale sottostante che si chiama La Siesta dell'Alcalde, e portando una 90 di persone. Anche in quell'occasione avevamo raccolto 1.200 euro che abbiamo girato a Teleton. Quest'anno abbiamo pensato di poterlo fare in una maniera più grande, visto che abbiamo la possibilità di una capienza di 200 posti. Quindi se riusciamo a portare tutta questa gente, quello che raccogliamo, perché tutti quelli che collaboreranno a questo lo fanno in maniera gratuita, questo ci tengo praticamente a dirlo, e anche la cena che offriremo, che ha un costo di 20 euro, cerchiamo di farla ad un costo zero, cioè nel senso cercheremo gli alimenti, che ne so, chi ci darà un po' di fornitura di bottiglie di vino, chi la verdura, chi la carne, chi la pasta, eccetera eccetera. Quindi se la cena non ci costerà praticamente nulla, è tutto da rimaterato.
È tutto di guadagnato.
Sì, esatto.
Passando da Rock e Tom, detto bene,
sì,
a sempre la situazione vostra, vorrei fare una domanda a
Simone.
No, Stefano, mi dà il nome, Stefano e Simone, oggi cambiano nomi a tutti quanti, come sempre, ma non è un problema. Tanto sempre con
potremmo fare una legge, tanto può scegliere il nome che vuole,
Massimiliano,
visto che a nessuno piace mai il nome che gli danno, la legge dovrebbe essere, secondo il nome se lo sceglie.
Sì, sempre, tranquillo, non ti preoccupare. Perché direttore, cioè adesso di autocesso? E com'è nata questa
autogabinetto,
scusate. Autogabinetto.
Non fateci caso.
Se non è saltato nel giro di 3-4 ore dico usciamo di
cesso d'auto, ce l'ho io.
Tu ti chiami Giuseppina,
autogabinetto, scusate.
L'aeroplano a pedali. Cioè è pericolosissimo sto Massimiliano, veramente.
Il cesso d'auto.
Autogabinetto, scusa.
Cesso d'auto.
Ce l'ho io il cesso d'auto.
E com'è nata anche l'idea?
Cercando le vecchie cose, insomma, del Gorini, Angelo ha ritrovato su un autosalone l'autogabinetto che aveva costruito il Gorini, che ci andava in giro per il corso. E dopo l'abbiamo portato a casa mia e insieme a lui l'abbiamo rimesso, diciamo, restaurato. Restaurato e
si restaurano anche i gabinetti. Wow! Io conoscevo solo i mobili, visto che è venuto in
pratica, ristretto. Insomma, sul restauro quelle più tecniche, quello più ce l'ho fatta io insieme all'aiuto di Angelo, e allora lui mi ha eletto
direttore
tecnico dell'autogabinetto.
Almeno abbiamo capito il significato di questa carica.
Ma l'autocesso,
l'autocesso d'auto,
l'autocabinetto, mi sono sbagliato.
Oppure cesso a motore, nel senso che ha veramente un motore, e Stefano ha una capacità incredibile in tutto quello che è meccanico, elettrico, in quello che è legno, in tutto quello che si muove e che ha a che fare con la locomozione, per cui è grazie a lui che noi siamo stati in grado già nel 2009, settembre 2010 di fare una prova su pista dell'autogabinetto del Gorini all'autodromo di Magione.
Scusate,
non so se l'hanno spiegato forse l'altra volta che ci sono venuti, no? Ma magari lo ripetiamo per me, che tipo no. A cosa, qual è il significato? Spiegatemelo.
Io aspettavo che Gianfranco
qua, Massimiliano barra Jonathan, ma
questo mi avvago di due collaboratori, perché non vanno a me, vengono a loro. Vai.
È una domanda classica, cioè nel senso, io se vedo un gaminetto col motore, un attimo due domande le pongo, sono abituata vai. Che mi
immaginate magari le macchine, no, che corrono,
appunto il gabinetto in mezzo, cioè, io adesso mi direi, ma
perché? Perché tu
perché c'hanno fretta,
una cosa del genere te la fai la domanda, no?
Certo.
Lo poni, dici, ma com'è che questo va in giro con la tazza del cesso, con le ruote, lo sterzo?
O eccetera? Soffre di gravi diarrea, quindi dici, oppure...
Oppure, oppure il punto è esattamente questo, che Vittorio Gorini per probabilmente 30 anni è andato in giro per Perugia, non solo con l'autocabinetto ma con il letto a motore, con tutta una serie di costumi, di cose eccetera, trovandosi perennemente in questa esatta condizione di ma possibile che io sono anni che vado in giro nelle maniere più assurde e nessuno si chiede perché,
eccetto il fatto che andare
con... cioè, lo scopo sarebbe, sarebbe creare una reazione,
il matto del Gorini, una volta che abbiamo appiccicato questa etichetta quanto sei matto, a Perugia purtroppo ci fermiamo là, e quello è uno dei limiti. Problemi.
Quindi lo scopo è semplicemente creare una reazione delle persone che lo osservano.
Non è solo quello di creare una reazione delle persone che lo osservano, intanto sicuramente quello di creare una reazione, perché Gorini diceva proprio questo, diceva che una delle cose che a noi ci rovina è questo progressivo isolamento, il fatto che con tutte queste protesi tecnologiche che ci abbiamo finiamo sempre più isolati, non ci abbiamo, se non stiamo attenti, certo, ovviamente, non ci abbiamo più il piacere e la soddisfazione di scambiare in profondità con delle altre persone, con degli altri esseri umani viventi. Per cui una delle cose di Vittorio era questa, di dire, aspetta, fermati un attimo, no? Noi insieme al cesso motore ne facciamo moltissime, no? Per esempio andare in giro vestiti da Babbo Natale a regalare le caramelle. Non ti rendi conto quanta gente, nel momento stesso in cui tu superi quella bolla d'aria di circa 30 centimetri intorno al corpo della persona, quante persone subito si tirano indietro, scappano via con gli occhi come se fuori dalle orbite, pensando che visto che tu hai superato questa barriera di sicurezza vuoi chissà che cosa, no? Che vuoi invadere chissà che cosa vuoi fare, vuoi rubare, vuoi vendere, vuoi costringermi a fare qualcosa, no?
Questa però non è una cosa un po' personale, nel senso, io forse faccio questa domanda per fare la parte critica, no? L'avvocato del diavolo. Forse magari il fatto è che molte persone si sentono più al sicuro in quella che è la loro dimensione, il loro spazio, e non per, forse non per questo vogliono essere in base, nel senso, ma non
cioè, ma secondo me non è solo di Perugia, un po' da tutte
le ma è normale, la prossemica, non so, sapete cos'è la prossemica, sì. Insomma, la prossemica è lo studio, insomma, della psicologia che si occupa degli spazi della persona, nel senso, dice, a seconda delle relazioni che hai con una persona, la distanza sopportabile con questa persona cambia. Per esempio, io Nicola, che lo conosco da anni, posso stare tranquillamente con lui a 20 centimetri. Perché? Perché non mi sento invasa dalla sua personalità.
Dalla sua mole.
Dalla sua mole anche, di qualsiasi spa. Magari con persone che invece non conosco, ovviamente una distanza di 20 centimetri mi mette molto a disagio. E questa è una cosa naturale, cioè è un istinto naturale, il fatto che siamo sempre spaventati dalla vicinanza con cose che non conosciamo.
Sì, ma
è una difesa personale. Quindi magari, non lo so, non è forse
una diffidenza prescindere.
È una diffidenza naturale.
Questa cosa che tu dici, no? Parli dell'uovo prossemico, così detto. La cosa che forse Ingorino voleva mettere in evidenza è che la dimensione di questo uovo si sta aumentando. Quindi ti dà sempre più fastidio avere qualcuno che sia anche sempre più lontano. Non so, mentre... magari, che ne so, tu parlavi di 30 centimetri, ma già avere qualcuno a un metro e mezzo di distanza, tu lo guardi e dici, adesso questo cosa vuole, che mi vuol chiedere, perché si è perduto un pochino il senso del rapporto umano. Se uno arriva, ti deve per forza chiedere qualcosa. Magari ti vuol dire solo buongiorno, ma tu no. Dice lui, vuole qualcosa da me. E questo forse il senso di
spersonalizzazione. Sì, quello che però la mia domanda è se magari questa non è una cosa proprio tipica della natura umana, oppure se è una cosa che è un prodotto della, cioè della società. Non so se riesco a spiegarmi.
Sì, io credo sia un
vuole
prodotto.
Vuole sapere se è nato prima l'uovo prosenico o la gallina.
Esatto, può essere un modo di mettere come la domanda.
Ma noi non ci frega niente. Noi vogliamo fare una bella frittata.
Io penso che quando si diventa grandi, probabilmente, o comunque si raggiunge un'età adulta, io penso che certi meccanismi si perdono. E quindi adesso è difficile dire quello che pensi direttamente in faccia a una persona. Cioè, magari quando sei piccolo dici quello che pensi, no? Cioè, magari mi stai simpatico, mi piaci, no? Se parliamo al sesso opposto. Quando diventi grandi forse è più difficile, insomma, poterlo dire, perché magari
entrano meccanismi diversi, certo.
E quindi alla fine, insomma, ti freni.
Ma quella che è la naturale crescita, alla fine, nel senso sì, no. Quella che consideriamo.
Perché sai quello
tu tranquillo,
che
tu ancora non ci sei arrivato, Nicola.
Perché forse ti sei costruito un'idea di quello che è giusto per te, per la tua persona, per il tuo modo di essere, per la tua vita, e quello che è sbagliato. Quindi da questo, se qualcuno invade, e ritornando al discorso prossemico, invade quello spazio, dice: ma tu chi sei? Che vuoi da me? Quindi
sì, ma magari se glielo dici, magari gli fa anche piacere, no? Cioè, nel senso che non conosciamo qual è la reazione che c'è dall'altra parte, però tu magari pensi che sia fuori luogo e praticamente quindi non ti esponi. So come
comunque dire, dal nostro punto di vista non è che abbiamo un atteggiamento scientifico per cui vogliamo costruire una teoria.
Ma certo, normale.
Dal nostro punto di vista il discorso è molto facile.
È come
avrebbe detto Gorini, datte una mossa, muovete, non puoi stare lì come un baccalà. Esci, va a rubare, va a fare l'elemosina, fa qualcosa.
Se meglio l'elemosina,
non possiamo dare neanche di questi suggerimenti, credo.
Rubate un pochino tutti, dai, via.
Oppure prima fate l'elemosina, almeno
non andate. Almeno non rubate le caldaie, ricordatelo.
Siccome io il Gorini lo vedevo passare praticamente, no? Quindi me lo ricordo molto bene, no? E mi sono sempre chiesto, dopo la sua morte, poi lui aveva degli eredi. Tra virgolette, che ne so, ha lasciato qualcosa a qualcuno, perché voi siete nati, cioè come mai
la grossa, diciamo, noi siamo nati per una grossa, a seguito di una grossa ingiustizia. Nel senso che Vittorio abitava in questa traversa di Porta Sant'Angelo, che si chiama Via dell'Oro,
sì.
Via dell'Oro numero 2, e che è stato per un tempo inenarrabile la casa del Gorini, che era una casa
semplicissima, dice.
No, ma era la casa dei sogni, no? Piena di invenzioni, piena di cose magiche, no? E uno di quei posti che uno dice: Madonna, no, che sono incredibili, sì. No?
Harry Potter era nascosto sotto il tavolo.
Che cosa è successo? Che a un certo punto lui è stato sempre in affitto in questo luogo. A un certo punto il padrone ha deciso di sfrattarlo. Lui a 90 anni è stato sfrattato, approfittando del fatto che era ammalato, che si è ammalato di polmonite, quindi è stato ricoverato al Grocco, alla casa, come si la fa? La casa dell'amicizia di Seppilli. Sembra Orwell, no? Il ministero della pace, il ministero dell'amore, quella è la casa dell'amicizia. Sì. Entri dentro la casa dell'amicizia, io penso che... Vabbè, comunque lasciamo
stare, infatti. Andiamo avanti.
Tralasciamo i commenti.
Cosa è successo? Infatti, andiamo avanti. Mentre lui era ricoverato, poi lui ha fatto appelli su appelli, articoli sui giornali,
sì,
eccetera.
Ricordo,
no? Salvate la casa del Gorini. C'è stata addirittura la beffa suprema che il buon Franco Bozzi, che era consigliere comunale e che è stato anche presidente di circoscrizione, insieme a Francesco Calabrese, che era un consigliere comunale. Quindi sia di destra che di sinistra, fecero questa mozione per impegnare il comune ad acquistare per 30 milioni dell'epoca questa casa e farci un museo della stravaganza, un museo dell'eclettismo.
Sì.
La beffa fu che praticamente questa mozione fu approvata,
con il voto contrario del sindaco. Il che significa che praticamente se tu approvi in un comune, in consiglio comunale, una cosa col voto contrario del sindaco, tu stai sicuro che quella cosa, come l'hai approvata, viene presa, messa dentro un cassetto e dimenticata. Che è poi quello che è successo. Finché un primo gennaio dei primi anni del 2000 praticamente arrivò l'ufficiale giudiziario spaccando la porta, entrò dentro e dice: questa è la casa, è sua, la prenda. E il nuovo proprietario di questa casa praticamente buttò via tutto. Avvisò l'unica erede dei Gorini, che è una nipote, una signora di più di 75 anni, che è ex operaia della Perugina, dicendo: guardi, io sto buttando via tutto, se lei vuole venire domani mattina con furgone la trova fuori di casa. Per cui nel giro di una giornata,
poche ore,
sparì gran parte di tutte le cose del Gorini.
Qualcosa, chi
una cosa, chi l'altra.
Peccato.
E quindi questa è la ragione.
Finiamo la storia.
Noi siamo nati con questo obiettivo, che è quello di recuperare queste cose e portarle a fruizione,
a conoscenza.
Chi può essere interessato.
Ok, vai con la musica.
Mettiamo uno stop musicale su questi importanti argomenti.
Abbiamo buttato la roba. Questo è peccato, perché poi alla fine.
Certo.
Vabbè, metti la musica dopo.
E dopo ne parliamo. Abbiamo ancora, abbiamo più di un'ora e mezzo. Non c'è pericolo.
Vai,
non
tu
scappiamo.
Diciamo una canzone e poi vado con i pezzi.
Adesso andiamo un po' su Inghilterra, diciamo, buttiamoci sui Green Day, che sono.
Tutti
Green
conoscono,
Day,
no?
Green Day.
Chi conosce? Tu li conosci, giusto?
Perugia Green Day, sì, ma l'avevano stanno l'hanno fatta Perugia Green Day.
No, Green Days, quello
è. Che un'altra cosa.
Green Day è un gruppo. Però.
Vai, andiamo con la musica.
buon errore, e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino, una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza, ci vedrete in crinoline come brutte ballerine, ci vedrete danzare come giovani zanzare, ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, ma lui ce l'avrà fatta, la musica è passata. È un rock bambino, soltanto un po' latino, viaggia senza passaporto e noi dietro col fiato corto. Lui vive tra i muri, ti fa freccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta. E non banda suona il rock ed è un'eterna partenza, viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino, una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. O non svegliate, non ancora, e non fermateci, no, 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 per favore, no.
Le favole che si rispettano cominciano con "c'era una volta", e anche questa comincia proprio così. C'era una volta un vecchietto di nome Vittorio, piccoletto, un po' magruccio e senza denti, che viveva in un piccolo vicolo antico della città del cioccolato. Povero vecchietto, direi tu. Povero vecchietto un corno! Con quelli che lo chiamavano così, Vittorio si arrabbiava molto. Se gli dici ancora povero vecchietto, mi metto la dentiera e ti do un morso. Da giovane avevo dei denti fortissimi. Se non li lavavo tanto con lo spazzolino e dentifricio, non cadevano. Tu adesso penserai, beh, magari Vittorio non era un povero vecchietto, ma strano lo era di sicuro. Lo sanno tutti che i denti cadono perché uno li lava poco, mica il contrario. Veramente, erano in molti a pensare che Vittorio era strano. Però non era affatto un povero vecchietto. «Casomai sono un vecchietto povero!» diceva lui. E infatti Vittorio era sempre senza un quattrino. La sua casa era piccola, vecchia e riscaldata solo da una stufa legna. Anche lei vecchia più di 100 anni. I suoi vestiti erano vecchi e consumati. Il cappello un vecchio berretto blu gualcito. Gli occhiali vecchi e riparati con nastro adesivo. E per spostarsi un motorino più vecchio della vecchia macchina da cucire della mia povera vecchia bisnonna. Ma se era povero, come faceva a mangiare, direi tu? E se era vecchio, chi lo curava quando aveva il raffreddore? Visto che sono in molti a fare la stessa domanda, Oggi ti racconto di quella volta che Vittorio si mise in testa di costruire un letto volante. Un letto che vola, direi tu. Sì, proprio un letto che vola, con le ali e tutto il resto. Devi sapere che anche se era piccoletto, magruccio e senza denti, Vittorio era un inventore eccezionale. Ah, ma allora era uno scienziato, direi tu. Ma che, anzi, con chi lo chiamava scienziato, Vittorio si arrabbiava moltissimo. Scienziato un corno, diceva. Ho fatto 3 anni la prima elementare e 3 anni la seconda. E se non ci andavo per niente, sai quante più invenzioni facevo? Tu adesso penserai, certo che Vittorio era proprio strano. Lo sanno tutti che per fare le invenzioni bisogna studiare. Infatti, nel libro dei grandi scienziati, Vittorio non ce lo trovi proprio. Anche perché le sue invenzioni erano molto, 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 ma proprio molto originali. Allarme per i terremoti, il rompistinchi per i pizzardoni, l'elica a vento, la trappola automatica per topi e via via di questo passo. Tante erano le invenzioni che la piccola casa era piena, 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 ma proprio piena di cose curiose, sconosciute, divertenti, strane, misteriose e anche un po' paurose, direbbe Vittorio. Ma questa te la racconto dopo la storia del letto volante. Dunque, una volta Vittorio si ammalò. E si ammalò tanto che per molto tempo non poté mettere il naso fuori dalla porta di casa. All'inizio Vittorio pensava che con un po' di pazienza sarebbe tornato a scorrazzare per la città con le sue invenzioni. Malattia un corno! Presto uscirò a spasso con l'ombrellone mobile. O forse con il motorino, con la bandiera, o forse... Ma le settimane passavano, e Vittorio era ancora a letto, e sempre più triste e sconsolato. Non poteva nemmeno prepararsi un buon pranzetto, perché in casa ormai era rimasto solo pane, riso e olio. Anche gli occhiali, finito il nastro adesivo, erano ormai caduti a pezzi. Il suo unico svago era dare riso e bruschetta avanzata ai piccioni che si posavano sul suo davanzale. Uffa! «Ma quanto tempo ci vuole per guarire?» pensava. Intanto continuava a immaginare di uscire di casa, correre, scappare, volare, come i suoi amici pennuti, spiccare un balzo dal davanzale e via. Finché un giorno, triste e pensieroso, sbottò. «Se continua così, non guarirò più e mi ci vorrà un letto volante per uscire di casa». «Un letto volante?» «Eureka!» gridò all'improvviso. «Eureka, direi tu! E che vuol dire Eureka? Eureka!» gridava Vittorio saltando sul letto. «Eureka! Ho trovato! Ecco la soluzione! Un letto volante! Costruirò un letto volante, 4 ruote, un motore, un paio d'ali e riuscirò ad andarmene da qui!» Così Vittorio si mise subito al lavoro. «Ruote, presto! Dove posso trovare le ruote? Mi serve un motore, bello, potente, veloce, un'elica, delle ali! Dove posso trovare delle ali?» Per molti giorni i vicini sentirono strani rumori provenienti da casa di Vittorio ed anche i piccioni non riuscivano a decidersi tra essere incuriositi o spaventati. Poi, una bella mattina, la porta di Vittorio si spalancò e i vicini sbalorditi lo videro uscire di casa sfrecciando su un letto a motore. Un letto a motore, direi tu. Sì, proprio un letto a motore. Vittorio aveva inventato un autoletto completo di ruote, sterzo, un rombante motore da corsa e di freni. Smontando le 1000 invenzioni che teneva in casa, un vecchietto piccoletto, un po' magruccio e senza denti, era riuscito a trasformare il suo letto in un fantastico veicolo motorizzato. Finalmente poteva uscire a cercare gli ingredienti per 1000 pranzetti e cenette succulente. Finalmente poteva andare a prendere il nastro adesivo per i suoi occhiali. E le ali, direi tu, non doveva essere un letto volante. Già, le ali. Tra tutte le cose che aveva in casa, a Vittorio mancava proprio quella. Un paio d'ali per far volare il suo magico letto. «Se trovo un paio d'ali», diceva, «il mio sogno sarà realizzato». Ancora oggi, se fai bene attenzione, lo puoi sentire che gira, gira sul suo autoletto alla ricerca delle ali mancanti. E se fortuna, un giorno sentirai un rombo che s'avvicina.
Lasciamo qualche secondo di suspense.
Siamo tornati, eh?
Che bella la lettura, eh? Si apre un mondo nella testa, ti medesimi nel protagonista, non solo. veramente bella.
La cosa interessante è come l'ha letto, le pause e tutto quanto ha dato colore a, e ci ha fatto sognare quei momenti con Vittorio a Perugia che scorrazzava questo letto a motore.
Ma serve a me un letto a motore, anzi un divano. Motore. Perché no? Sai che comodità. Non riesco mai ad alzarmi dal divano, mi tocca sempre che mia mamma mi viene a trascinare con la coperta. Almeno
bombe a mano, boom, salti.
Più o meno.
Secchiate d'acqua, quindi non manca.
Secchiate d'acqua, ghiaccio, ormai le ho provate tutte.
La cosa interessante secondo me è il fatto che la lettura, che sia appunto la favola dei Gorini piuttosto che un'altra cosa, ti costringe fondamentalmente a rallentare. Nel senso che se non rallenti, non ti perdi completamente quello che sta succedendo, perché la lettura funziona, e a differenza della televisione o la stessa radio o dei mezzi tecnologici, la lettura ti invita ad entrarci dentro. Se tu non ci entri dentro, è come se non fosse successo niente. E quindi la bellezza della lettura sta in questo, sta nel fatto che nel momento in cui tu stai leggendo, perché anch'io
puoi cogliere le sfumature,
non solo puoi cogliere le sfumature, nel momento in cui leggi, nel momento in cui ascolti, tu sei nei panni della persona che ha scritto quelle parole. Cioè, non è che la tecnologia
non ci arriverà mai,
una delle tecnologie più antiche dell'essere umano, dopo la tecnologia di Caterina, è quella dell'invenzione della scrittura. Perché la scrittura ti consente, in un tempo diverso rispetto a quello in cui succedono le cose, di vivere le sensazioni, gli stati d'animo, di vedere e di ascoltare quello che un'altra persona ha vissuto, ha sentito e ha ascoltato in un momento diverso nel tempo.
Quello che si chiama immaginazione.
Esatto. Immaginazione.
Sì, esatto. Diciamo che però sta sempre nella bravura di... sempre, cioè io personalmente, come ho detto nei libri, però deve essere innanzitutto lo scrittore che è in grado di farlo, sì, perché tanti libri, per esempio, a me, per quanto possano essere bravi gli scrittori eccetera, non mi hanno suscitato emozioni,
rimangono freddi,
come per esempio alcuni film. Ci sono registi che sono così in grado di farti immedesimare magari col protagonista, col personaggio o proprio col significato del film in sé per sé, o anche con la musica, cioè sono tutti, sta tutto nella bravura della persona che usa il mezzo di comunicazione per farti veramente immedesimare.
C'era,
in quello che,
rimanendo in tema film, c'era un film qualche anno fa, io ragazzino, quando ho visto, che ti faceva capire, quando leggi un libro, il libro non è come un videogioco, come il PC stesso. C'era il film, si chiamava La storia infinita. Penso che tutti noi cercava di farti capire che quando leggi un libro, vabbè, ti immedesimi nel personaggio, entri dentro la sua storia.
C'è una differenza, no? C'è una differenza che praticamente quando tu leggi, sei tu che praticamente crei il film dentro la tua testa. Quindi quello che tu vedi è perché te lo immagini, e sì, quindi praticamente, insomma, ti fai il tuo film.
Però questo devi considerare che è anche per le persone che riescono tra virgolette a farlo, nel senso, ci sono tante persone che magari, per quanto possano amare leggere o cose del genere, ho sentito di persone che mi hanno detto questa esperienza, cioè io leggo magari il libro più bello del mondo, che mi piace tantissimo, che la storia mi prende tantissimo, però fatico proprio io come persona a immaginarlo.
Sì, però...
perché? Perché non ho forse questa capacità che io per esempio ho, al confronto anche i film, io li guardo e me li cambio nella mia testa, cioè per me non esistono.
Sì, però c'è una differenza di base.
Il finale te lo costruisci.
Sì, ma io proprio...
se tu leggi un articolo di cronaca, dove praticamente, no, è molto più facile immaginarsi rispetto ad uno scrittore, però che cosa succede? È che tu praticamente quando leggi, giusto? Da un punto di vista, ecco, mentale, strutturale, tu praticamente, anche se non lo fai apposta, ma inconsciamente, ti costruisci un percorso visivo dentro la tua testa, giusto?
Quindi, certo.
Quindi tu te lo costruisci, anche se leggi un pezzo di cronaca, no? Che ne so, è successo che è stato derubato in un negozio, cioè, quindi tu ti immagini che fa con tu, è arrivato, eccetera. Questo qui rafforza il tuo potere di apprendimento, cosa che non succede nel momento in cui tu vedi
un film.
Film. Allora, vi vorrei ricordare semplicemente una cosa. Nel 1200, un certo signore Giotto, no, che affrescava praticamente le volte, no, delle chiese,
sconosciuto, cioè, tra l'altro, okay, a tutti.
Tu Fabio, sta zitto che ancora pensi che è Annie Pennarelli.
Allora,
non è la marca di Pennarelli,
chiesa, ah, no?
No,
no, no,
la chiesa praticamente, perché ha fatto questa operazione? Perché praticamente ha rafforzato il suo comunicare, che era quello di dire: guardate che Gesù Cristo è nato, quindi praticamente sfruttava il potere verbo visivo della pittura. Quindi questo, certo, questo significava che le persone che non sapevano né leggere né scrivere, basta che praticamente guardavano le illustrazioni e tu praticamente capivi praticamente e rivivevi la storia.
Ma non solo quello, diciamo che era, quindi, anche un aiuto anche per esempio invece... Hai visto, di solito quando vai a messa non è la persona stessa che legge le scritture, era sempre, no, il parroco o il prete che lo leggeva. Diciamo che la funzione delle pitture o degli, sì, affreschi era anche quella di intensificare quella che era l'attività immaginativa. Nel senso, se io leggo, sì, e vedo anche un'immagine, magari non è un'animazione, sì, però è un'immagine ferma.
In quell'epoca devi
può aiutarmi.
Ti voglio ricordare che nessuno sapeva né leggere e scrivere.
Certo, soltanto, ecco, però sentire e leggere loro capivano.
Il vedere era fondamentale, perché senza che io comunque mettevo in fila A, B, C e D, avevo già capito. Tant'è che cosa succede? Che quando noi guardiamo il giornale, soprattutto i magazine, quindi praticamente le riviste patinate, eccetera, all'80% noi guardiamo praticamente le figure o leggiamo i titoli, quelli praticamente più grandi, e quindi diamo una stesura veloce di quello che praticamente, insomma, è la funzione, diciamo, di quello strumento.
Certo.
Quindi, perché siamo abituati così? Quindi, tornando al discorso sorgente, che è quello che facevo, è che la lettura stimola un'immaginazione tua e che, ripeto, puoi leggere anche la cronaca oppure puoi leggere un pezzo impegnato, quindi tu praticamente ti crei il tuo meccanismo visivo temporale. Il film, no, che può farti anche rivivere, no, il tuo immaginario è comunque quello, quindi il tuo apprendimento è molto più veloce, cioè tu codifichi quelle scene per quelle che poi vedi, poi dopo tu le puoi anche rielaborare,
certo,
però sono quelle. Quindi il potere della lettura è molto più subdolo, ma è sicuramente molto più potente.
Ma io sinceramente penso che abbiano più o meno lo stesso potere. Forse è un'idea mia, nel senso, ognuno sceglie quello,
diciamo,
che è il suo metodo di comunicazione,
diciamo,
che gli piace,
che arrivano più
facilmente.
Le immagini arrivano.
Non questo deve essere una cosa negativa automaticamente. Il fatto che arrivino più facilmente non è per forza negativo.
Potrei anche citare anche delle altre differenze sul campo visivo, cioè la fotografia, che è un'immagine statica, rispetto all'immagine in movimento. Anche lì c'è un apprendimento.
Ma è normale, certo.
Io penso che, per esempio, l'immagine statica, penso che l'immagine statica, quindi l'immagine fotografica, sia ancora più potente dell'immagine visiva in movimento. Perché anche quello? Perché quello è un momento, no? È come questo quadro qui dei Led Zeppelin che noi praticamente vediamo. Noi ci immaginiamo quello che sta al di là dei lati, no? Però non lo sappiamo. Se invece noi potessimo, giusto? Verbo potessimo. Vedere un'immagine in movimento.
Lezione di grammatica numero 22.
Ma io su questo sono abbastanza out sulla grammatica, ok. Però ecco, se noi potessimo vedere quello che sta e l'immagine visiva, perderemmo la nostra immaginazione, quindi ce l'avremmo più codificata, mentre l'immagine statica racconta...
Cioè, tu mi vuoi dire quello che c'è dietro i bordi...
Oltre i bordi, oltre, no? Dietro i bordi, dietro i bordi c'è il muro.
Io posso immaginare il mondo oltre che bordi c'era lì dietro, capito? Però se vedessi un'immagine video di quella scena lì, praticamente, insomma,
ti viene tutto spappato lì per lì, insomma, ecco, sì, diciamocela.
E penso che la lettura sia ancora più potente su questo. Poi dopo tu puoi scegliere, cioè, nel senso, io preferisco più guardare il film perché magari mi arriva prima, perché poi elaboro, no? Però penso che la lettura, insomma, ci abbia
sul film. C'è l'inizio, c'è una trama, c'è il finale.
Ah, non esserne così scontato.
Beh, ci sono anche...
Non darlo per scontato.
Ci sono anche quei video.
Però...
Ci sono anche quei film che tu li guardi e dici...
Sei guidato.
Perché
io
ho guardato,
sì,
due ore questa cosa?
Anche lì, perché tu vuoi avere una
tipo X-Files.
No, X-Files è proprio incomprensibile.
Una narrazione, vuoi essere rassicurato da quello che vedi. Quando invece vedi una cosa un po' più strana, dove c'è il montaggio molto particolare, tu a quel punto vai in bambola, no? Cioè, nel senso che non riesci a capire questa narrazione, perché noi abbiamo bisogno di narrazione, no? Cioè, noi dobbiamo sapere che adesso, che ne so, finiamo qui, poi andiamo di là, poi andiamo a letto, poi ci alziamo la mattina, perché siamo fatti così, no? Quando qualcosa praticamente cambia, oppure quando ti succede qualcosa che magari tu non pensavi, quindi non c'è più questa narrazione lineare nelle cose, e quindi vai un attimino un po' in crisi, no? Dici, madonna, questo era il mio percorso, questa è la mia prospettiva, adesso l'ho cambiata. Quindi stessa cosa, quando vedi un film un po' più particolare, che non c'ha un inizio e una fine, che non c'ha un capo e una coda, eccetera, o c'ha un montaggio talmente particolare che ti richiede un'elaborazione, ben crisi.
Sì. Ha detto parole molto giuste, insomma. Stefano, no, Simone, volevi introdurre.
Continuiamo col festival dei
nomi.
Volevi introdurre qualche altra cosa? Volevi. Hai delle poesie, delle cose. Che ora si è fatta?
Beh, penso che forse è meglio un attimo stoppare di nuovo.
Stoppare con un altro brano. Con che altro c'hai brano? Adesso?
Se no, poi
sì, se no dopo ci tirano. Infatti, dicono sto dibattito è infinito. Sting, detto Sting, un bel pezzino.
Piacere di ascoltare Sting. Il nome del brano?
Un classico.
Dov'è? L'abbiamo perso.
Ecco. Me l'hai perso tu. Sei bravissimo. Inutile.
Grazie, me ne vado subito. Lemon Tree, dai.
Limoncello, adesso ci andiamo anche a prendere, magari vai a prenderlo fuori al bar.
Okay. Anche la macchinetta lì da limoncello. Detto,
se l'uomo sapesse di essere governato dall'occulto, non sbaglierebbe.
Certo.
Vabbè, io
e su questa nata sempre. Poetica, su questo intro,
senza spiegare.
Introduciamo la nuova canzone. Perfetto.
A fra poco.
A fra pochissimo.
Just the other lemon tree. And I wonder, wonder, wonder. porta via. Ti trova scontato chi come ha trovato. Sai cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia. Gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro. Gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifunto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terrori, chi canta prever, chi copia taglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di stanco.
Ed eccoci tornati.
Dopo l'ottimo brano di Rino, giusto? Era quello di Rino Gaetano, vero?
No, Rino Gaetano non ha
sbagliato, sto scherzando. Era tanto per non farti sentire importante di averci gappato, ovviamente. Se sono andato a Tega Savino, ho gappato, no. Invece no.
Cerca di lasciare
un appello, se possibile, a tutte le ascoltatrici che sono appunto in ascolto, anche a quelle, anche alle ascoltatrici che non sono in ascolto. Abbiamo qui il qui presente nostro Piercarlo, gli dobbiamo trovare una fidanzata.
Ma noi stiamo facendo
Piercarlo.
Presente, se c'è una qualche ascoltatrice che si fa avanti e che ascolta o anche che non ascolta, va bene uguale.
Piercarlo.
Diciamo che ecco, troviamo, lanciamo
capito,
questa campagna, quella di su Twitter.
Sei tu.
Asterisco fidanziamo Piercarlo asterisco.
Non so, fa un po' di Brazilian di brasiliano quello che asterisco.
Inclinazione brasiliana. Esatto.
Inclinazione brasiliana. E ecco,
ma come sempre la radio ormai sta diventando un sito di incontri.
Che bello.
Sì.
Stiamo tentando
speriamo
di trovare
non uscire
la fidanzata
ma...
a Piercarlo.
Ti piacerebbe Fabio? No.
No. Non si fa, no. Non si fa.
Ecco, no, visto che ci avete internet, sfruttiamo le tecnologie. Se le ascoltatrici vogliono intanto mandarci delle loro fotografie su Facebook per Piercarlo,
per fare un casting.
Noi abbiamo ancora, non so che ore sono, però il tempo della trasmissione, così almeno le possiamo valutare.
Le possiamo, certo. Piercarlo.
Possiamo anche offrire in omaggio a quella che si fidanzerà con Piercarlo un giro sul cesso a motore.
Questa bisogna ammettere che è un'ottima.
È buon augurale proprio. Ti auguro una vita.
Forse per il viaggio di nozze, no?
Sopra il cesso a motore. No, va bene, comunque. Io volevo farvi una domanda che non ti ho fatto l'altra volta, Angelo. Ti piacerebbe creare
se vuoi fare outing, questo è il momento adatto per farlo.
No, diciamo, ecco, io sarei per quell'altro, insomma, quell'altra parte. Ecco.
Ma però se decidissimo
con te,
però se deciderà di fare il salto della quaglia, sappi che saprai, sarai il primo a saperlo, immagino.
Fantastico. E invece di fare una teatro e raccontare la vita del Gorino a teatro, ti piacerebbe?
Certo, ma noi lo facciamo costantemente teatro, siamo sempre impegnati.
Devi anche stare zitto.
L'associazione Libero Pensatore si basa proprio su questo, anche se è un teatro di strada, non è un teatro fatto sul palcoscenico, però il nostro... L'idea dietro alle cose che facciamo è proprio questa, che nel momento in cui tu ti confronti con un pubblico, che poi sia un pubblico di una persona, 2, 10, 100, non cambia,
certo.
E hai qualcosa da dare a questo pubblico, ottieni anche qualcosa, fai un'esperienza che ti fa crescere. La lettura ad alta voce è un teatro, no?
Sì.
Il teatro è il luogo dove...
La vita
c'è
è un teatro.
Un pubblico e qualcuno...
Scusate, mi era uscita sto scavolo.
E noi siamo i suoi interpreti, continuava, giusto?
Sì, ma non ci fate caso, io dico quello che mi passa per la testa io lo dico, cioè, sono peggio dei bambini dei 5 anni, sono gorroica.
Quello che dici tu è perfetto, solamente che sarebbe bello veramente vedere a Perugia una cosa del genere, perché lui ovviamente ha vissuto... è un perugino doc, insomma, quindi ci ritroviamo tutti un po' in lui,
certo.
E quindi sarebbe bello manifestare questa sua ideologia, questo suo modo di essere.
L'ideologia è una parola negativa.
Perché è negativa?
È vero, è una parola che ha una connotazione negativa, non sto scherzando. Se la guardi sul vocabolario, la parola ideologia è, una, è scritto termine.
Diciamo filosofia.
Esatto. Filosofia di vita. Interpretare la sua filosofia di vita in un palcoscenico a me farebbe molto piacere, sarebbe una bella cosa. Possiamo anche parlare,
facciamolo.
Possiamo creare un gruppo teatrale che porterà questo spettacolo in giro, all'inizio a Perugia nel nostro contesto, poi anche in giro per delle piazze, delle altre,
per il mondo,
una delle cose
per il mondo ed oltre. L'universo
è uno dei progetti che noi abbiamo, perché poi il tentativo è sempre quello di utilizzare questo tipo di oggetti che ci abbiamo, no? È quello di
tipo il cesso d'auto, ricordiamo,
uno spettacolo dove si racconti la storia dei Gorini e si racconti in strada, arrivando con appunto l'autogabinetto, e potrebbe essere a Covent Garden a Londra, piuttosto che nei vari festival di arte.
Intanto iniziamo, sì, io direi di iniziare a Perugia,
no,
nel nostro
Perugia,
piccolo centro.
Perugia, il discorso è sempre lo stesso, insomma, certo. Che Perugia è una città molto molto difficile per fare qualunque cosa, quindi noi con grandissimo piacere facciamo le cose a Perugia, per strada, eccetera. C'è un po' di difficoltà quando cominciamo un po' a cercare di fare qualcosa di strutturato.
Beh, poi penso che ogni città abbia il proprio personaggio del genere. Non so perché, io per esempio che ho...
Il matto della città, l'estroso della città.
Io sono stata a Padova a studiare l'anno scorso e c'era questa persona che io andavo a ascoltare tutti i mercoledì, perché parto dal presupposto che mi divertivo tantissimo.
Era fotonico.
Questo con uno sgabello... Si metteva in piazza, in mezzo alla piazza, si saliva sullo sgabello e parlava da solo. E parlava di tutto.
Attirava un po' di gente?
Ma che scherzo, era sempre pieno. Ma era interessante, nascevano dibattiti politici e sulle elezioni.
Tipo Beppe Grillo.
No, aspetta.
più alto.
Era più più bello, cioè era più interessante.
Cioè, di che parla? Gli argomenti?
Magari andava lì, ma di qualsiasi cosa, tu potevi andare lì, e lui passava questo sgabello a chi voleva, diceva riprendiamoci, diceva che questo era un suo progetto che si chiamava tipo riprendiamoci le nostre città, non le nostre piazze, diceva, durante l'epoca greca si parlava sempre nelle piazze, no? Esisteva l'agorà proprio, dove si riunivano tutti i cittadini e potevano decidere di quella che era la politica, diciamo, della situazione sociale, oppure potevano semplicemente parlare di cultura. Sì. Di solito si finiva sempre a parlare comunque di politica, perché arrivavano un po' i vecchietti e quindi diventava quello l'argomento centrale.
Se non ti andavo d'accordo, come finiva? Ti venivi a
esiliato. A momenti a cazzotti, diverse volte ho visto saltare dentiere, devo essere sincera. Però era una cosa bellissima, cioè vedi, come persone che andavano a fare la spesa, cioè mi ricordo una signora che mi fece morire a ridere quel giorno, perché arriva con le bustone della spesa, si fermava ad ascoltare 2 ore, poi dopo guarda, oh, ma io c'avevo i surgelati, con le buste, correndo.
E ritornò indietro.
Però ormai aveva detto che aveva dovuto buttare via tutto, perché si era tutto scongelato. E quindi ecco, penso che ogni città alla fine abbia il suo...
Attualmente chi abbiamo a Perugia? Non c'è Santone, quello che gira con la barba?
Mosè, vabbè, però è un pochino...
Quello della Juve?
Mosè diciamo che non ha un significato prettamente sociologico. Diciamo che legge la Bibbia. Un
significato psichiatrico.
Sì, esatto. Beh, di sicuro è un soggetto molto interessante da analizzare.
Secondo me questo di Padova...
Per la mia tesi di laurea potrei...
Non era proprio un pazzo patentato. Secondo me c'aveva un suo filone.
Ma che faceva paura. Era più acculturato, penso, di qualsiasi
ecco
persona abbia mai conosciuto.
Gente, insomma, perché sapeva quello che diva, che diceva e sapeva anche argomentarlo molto bene, sapeva.
Ma perché lui alla fine, cioè lui dava l'input, il suo scopo non era tanto di parlare, perché lui diceva io chi so, mi alzo l'oratore, diceva abbiamo tanti stronzi che parlano e io tutti li ascoltano,
fascia protetta naturalmente,
sempre fascia protetta, e diceva non ne serve un altro. Lui proprio ti dava lo sgabello, ti arrivava davanti, tu magari non dicevi niente, se stavi da parte così, ti buttava lo sgabello sotto i piedi e diceva parla.
E tu salivi sopra lo sgabello.
Tu dicevi anche, ma siete tutti imbecilli. Anche così.
Tu e tu no, però gli altri. Gli altri tutti sì.
Ma rinasceva discussioni veramente interessanti. Non ti rendi conto? Veramente dalla musica alla situazione politica degli anni 60, alla mafia.
Più libertà di espressione così, cosa vuoi di più?
È bellissimo, era una cosa
per parlare. Bisogna un po' mettersi in gioco, quindi se c'è qualcuno che...
E lui aiutava in questo, ovviamente. Che ti
spinga, magari c'hai un magone, c'hai il risentimento, le persone...
Per
magari.
Questo dico molto spesso, ma c'erano anche persone che solamente salivano sullo sgabello, insultavano, ma anche solo qualsiasi cosa...
Lanciavano gli sgabelli a loro volta.
Ovviamente non avevano la possibilità di farlo tutti i giorni, perché per quante volte, certe volte svegli la mattina
si fermavano,
buttare le sedie fuori dalla stanza, però non lo puoi fare, e lui ti dava la possibilità di farlo, cioè,
è una bella cosa,
fogati di quello che vuoi.
Questo è un po' il problema del nostro tempo, no? Nel senso che noi siamo intanto presi da mille routine, mille abitudini, mille cose che poi ci schiacciano, e finiamo per diventare una sorta di pentola a pressione che a un certo punto da qualche parte devi sfogare.
Certo.
E quindi il discorso è che
potete usare Fabio
più la...
attenzione,
un punch ball umano.
15 anni di kickball, no, sto scherzando.
No, ma tu ovviamente devi sta fermo, poi reagisci.
Ah no, io
non
faccio
pugli
ball.
Certo,
finiamo con Angelo, forza.
No, cioè nel senso che il Gorini diceva, da questo punto di vista, diceva perché la gente c'ha la ruggine sullo stomaco. Che vuol dire la ruggine sullo
deposito.
Stomaco? La ruggine sullo stomaco vuol dire che tu accumuli proprio anche l'immagine fisica, no? Sulla pancia, c'è una cosa sullo stomaco proprio che sta qua e non va nessuno giù, che non riesco a digerire, che non riesco a mandarla via, non riesco a... Dice, questa cosa in qualche modo la devi risolvere, la ruggine sullo stomaco la devi mandare via, perché se non la mandi via questa ruggine sullo stomaco ti arrugginisce dentro. Per cui lui dice, uno dei messaggi del Gorini è, intanto, numero uno, un po' di sorriso non fa male, nemmeno agli ammalati.
numero uno. E poi la sua soluzione era proprio quella della l'atto psicomagico, la cosa che dici, vabbè, io lo sono incastrato da queste, tu mi incastri in queste routine, in queste abitudini, in queste consuetudini, in questo conformismo, eccetera, piglio la sedia, mi metto in piazza 4 novembre e incomincio a parlare. Tu fallo, fallo e vedi che cosa succede, la vedi, la, cioè è un'esperienza con tutto quello che ci portiamo lì, oddio mi guarda, non mi vedo, non mi cosano, eccetera. Fai la prova, vieni con noi, te vesti da, non lo so, da quello che vuoi.
Da Fabio.
E vedi quello che succede.
Vesto da Fabio e...
Brutto costume, mannaggia.
Mamma mia, secondo me.
Liberarsi della necessità di questo, di questa, di questo peso sulle spalle che viene dal fatto di essere, no? Di essere osservati, di essere guardati, di essere giudicati, di dover essere una cosa piuttosto che quella. Ma che dobbiamo essere? Il Gorini con le penne, il cesso a motore, il Cotti dice, guarda, tu devi essere te stesso, punto.
Ci dice tante più cose lui che noi magari su, una, su un'unica vita, su, magari perché siamo costretti, come dicevi tu poc'anzi, insomma... affannati alla ricerca di qualcosa, ma in fondo che vai a ricercare?
E viene pensa Pirandello,
cioè che
le maschere di Pirandello,
perché c'è qualcuno che ha una convenienza in questo affanno, perché questo affanno è un affanno che ci viene imposto,
certo,
che tu devi arrivare, devi guadagnare, devi diventare famoso,
gli obiettivi, questo, gli obiettivi,
quell'altro, devi guadagnare,
posizione naturale,
queste sono cose che poi dopo si pagano.
Beh, per assurdo è sempre stato così, nel senso non è una cosa, neanche che posso dire che è una cosa di adesso, l'uomo da sempre, da quando esiste la civiltà,
sì. No, dicevo che
tende a migliorarsi,
l'uomo tra virgolette. Dovrebbe essere portato naturalmente a star bene, a star felice, a essere...
E vabbè, qui entriamo in un argomento,
non tanto nell'aver successo, felicità. Nell'avere, nell'essere ricchissimo, nello star bene. Forse era questo che, ecco, lui vestendosi con la... giubba da giocoliere in sella al suo cesso motore andava dicendo così al centro. E, no, era un aneddoto divertente del Gorini. Lui andava a spasso sempre con due cani e un giorno un professorone lo incontra per strada e gli dice beato a te Gorini che vai in giro con due cani, e lui gli dice ma prenditi due cani anche te, fa lo stesso. Perché devi star male e non andare in giro con i cani? Forse la soluzione.
La soluzione è davanti a te ed è molto semplice. Cioè lui era molto diretto, quindi con poco risolveva le cose, insomma. Con poco dava sfumature e diciamo il suo pensiero veniva fuori lì.
Sì,
veniva,
sì, sì.
Mi viene in mente anche, mi sembra, Aristotele diceva questa frase che mi
c'era
ricordo...
Epicuro, Schopenhauer pure.
Ma ce n'era una frase che mi ricordo, Alessi, mi sembra in terzo superiore, che dietro dopo me la scrisse grandissima sul banco, perché per lì mi fece pensare e anche ridere, no?
Sì.
Che Aristotele diceva, se non sbaglio, che era Aristotele, se qualcuno la conosce...
Aristoteles.
Diceva, c'è soluzione? Allora di che ti preoccupi? Non c'è soluzione? Allora di che ti preoccupi? E se ci pensi possiamo, diciamo, un pochino generalmente spiegare tutti i casi della vita, sì. Effettivamente
dice tutto e dice niente, però comunque qualcosa
detto questo
dice.
Mettiamo un'altra canzone.
Posso dire una cosa su questo? Gorini diceva, c'aveva un messaggio, no? Che diceva è più semplice diventare difficili o è più difficile diventare semplici? Nel senso che
Aristotele è un pochino prima dei Gorini, magari, perché è netto prima.
È una cosa che va conquistata. Non è un qualcosa che è lì, o sì, magari è lì, però ci devi arrivare. È molto più facile diventare difficili, è molto più facile incasinarsi la vita,
certo.
Rispetto alla difficoltà di semplificarsela, di rendersi.
Adesso siamo tutti incasinati, carissimi, siamo tutti incasinati.
Ma non andiamo sulle note dolenti,
cerca di incasinarsela, allora, perché sennò
Nicola, che tra
poco
l'altro,
pepe
Nicola, che tra l'altro
vita.
Non so se avete notato, se n'è andato, sì, diciamo agli ascoltatori, sì. Perché sennò se dice che fine ha fatto, l'abbiamo sotterrato. No, se n'è andato di sua spontanea volontà. dalla finestra volando senza letto, letto però senza letto. È volata e basta,
solo con le ali.
E ci informa, ci dice di salutare Zao che ci sta ascoltando.
Ciao Zao.
Non ti conosco però ciao stesso.
Ciao Zao.
E che adesso mettiamo un'altra canzone, stoppiamo un altro minutino,
sì. e poi introduciamo il prossimo contributo di
letterario.
Esatto.
Ok, e mettiamo un altro
che
italiano, Fabrizio De André.
Il titolo della canzone?
Dal Raffaè.
Vai.
Cioè, la conoscete?
Vai.
No? Mi ha fatto pensare al caffè prima che abbiamo preso.
Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, prende il rullozzo ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma. La svalutazione e la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi le stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, la ricetta cacci cirinella, compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, la ricetta di cicirinella, compagna di cella, precisa mamma. D'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fatiente se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e voi di stato ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, chi si ha fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, eminenza vi bacio vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che hai visto da te.
E siamo tornati.
Tornati
più belli che prima.
Vabbè, più belli no, sicuro.
Più belli che mai, forza.
Allora, la spieghiamo intanto, se no prima siamo entrati abbiamo... di corsa, gli abbiamo fatto leggere senza presentarlo, stavolta lo presentiamo, cioè si presenta anzi da solo e ci dice cosa sta per leggere.
No, vi leggerò un piccolo brano tratto dal libro Fate poco di Angelo Fanelli, dove viene raccontata un
Pier
po'
Giorgio,
la figura,
ovviamente chiamato
Pier Giorgio, detto anche Pier Giorgio, dove viene raccontata la, la vita del, cioè la filosofia del, del Gorini e come si è intrecciata con la vita del, dello scrittore, cioè di Angelo Fanelli. Qua vi leggerò un piccolo capitoletto.
Sì, no, non ci uccidete oggi che leggiamo così tanto.
No, questo sarà breve.
Riscoprite la lettura, ragazzi! Forza!
Dove viene illustrata la filosofia del Gorino e la sua indicazione principale, che è quella del fate poco.
Ok,
vai.
Guardiamoci un attimo intorno. Siamo letteralmente circondati di problemi. Ad ogni livello possibile e immaginabile, siamo immersi nell'inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suono, del cibo e di chissà quant'altro. Sulla Perugia il territorio è sconquassato da costruzioni sempre più brutte, che deturbano il paesaggio, creano traffico addizionale e peggiorano la qualità della vita. Un esempio per tutti è l'apertura di enormi centri commerciali in periferia. Lo stress delle persone è palpabile. Basta girarsi nei centri commerciali o nei supermercati per osservare nugoli di poveri cristi vagare qua e là alla ricerca spasmodica di chissà quale offerta speciale della settimana, oppure prossimi al collasso in qualsiasi parcheggio mentre caricano in macchina decine di buste della spesa cariche di prodotti costosi e forse inutili. Oltre che dell'aria, l'inquinamento è diventato sonoro e persino luminoso. Ciò che non riusciamo più nemmeno a vedere le stelle, cioè non riusciamo più a vedere neanche le stelle in silenzio. Come dice Vittorio, avevamo bucato anche l'ozono, anche il cielo avevamo bucato. Basta fare una passeggiata in campagna o nei boschi e si osserva facilmente l'assenza di un qualunque senso civico. Cacciatori così pronti a scendere in piazza per difendere il loro diritto democratico di sparare a quelle quattro bestiole scampate pesticidi, e le auto, che sono altrettanto numerose e inquinanti, bossoli e bottiglie di plastica sparsi in mezzo al bosco, la città sempre più piena di spazi per i giovani, e si ricopre, chissà come mai, di graffiti e grida silenziose verniciate sui muri. Insomma, è un bel casino, e la situazione di Perugia non è che lo specchio di una condizione nazionale, e alla fin fine globale. La saggezza del Gorino si evidenzia in questo. Prima ancora di domandarsi come risolvere questi problemi, Vittorio ha avuto la lungimiranza di chiedersi quale ne fosse l'origine, la causa, e di dare una sua impeccabile risposta, semplice come lui poteva darla: il fare molto. Il comune denominatore, la causa sottostante a tutti questi problemi che oggi ci troviamo, nostro malgrado, ad affrontare, è che tutti noi, io, tu, la città, la società, il mondo, tutti insomma, vogliamo fare troppo. Queste le parole del Gorini. Se uno invece che far poco ne volesse far molto e fatto bene, faccia pure, ma è difficile. Sarebbe come a mettersi a correre buio e la strada è ghiacciata. Sarà, ma non credo che te vadi tanta liscia. Se la strada è ghiacciata, è buio e tu te metti a fugge, mi sa che non va bene, no? Ma se ci riesci, lo puoi fa. Questo è il sesto messaggio. Io mi raccomando tanto, perché da qui dipende, poi, se uno volesse parlare, da qui dipende tutto. Perché quando uno fa tanto e fa tutto sbagliato, non è solo lui che sbaglia. Ce ne sono altri 20-30 persone. Allora, chi danneggia di qua, chi danneggia di là, chi danneggia di sotto, chi danneggia di sopra? E infatti oggi siamo qui proprio per questo. I colleghi cervelloni, esperti in sociologia, parlano a questo proposito di unintended consequence, cioè di conseguenze non previste dalle proprie azioni. Grandi teorie sono disponibili in proposito, ma il mio consiglio, lettore, è di fregartene delle elucubrazioni accademiche, visto che hanno il notorio effetto di non disporre di una qualità energetica sufficiente da consentire la cottura di insaccati di materia organica animale, cioè non ci si arrossiscono le salsicce. Quello che ci interessa è nell'indicare la causa. Vittorio indica anche la soluzione. valida per me, per te, ma anche per noi, per la città, la società e, perché no, per il mondo. Allora, qui dice così: fate poco, ma che il poco sia molto. Perché? Perché il poco sia ben fatto. Eccolo il molto qual è: che sia fatto bene.
Bene. Belle, belle parole. Sinceramente, ci hanno colpito sempre questi.
Per
queste...
te, Fabio, può essere tradotto con un non ti preoccupare se hai pochi capelli.
Prima o poi ti ricresceranno.
Se avessi tanti, forse sarebbe l'esatto contrario. Cioè, saresti anche peggio.
Ecco perché mi trovo in questa situazione. La faccio sempre questa domanda quando mi guarda allo specchio la mattina.
Penso che io e Fabio manteniamo tutte le fabbriche di lametti possibili e immaginari.
La Gillette vi dovrebbe usare come sponsor ufficiali, altro che Federer.
Altro che calciatori o tennisti pagatissimi, insomma.
Noi accettiamo 5 euro e lo facciamo anche meglio.
Rassature
complete.
Complete.
Uomo pelato che ci ascolti, non ti preoccupare, essere pelato è sexy.
Non sei solo, ricordatelo, non sei solo.
Non sei solo, anche tu
ce
hai.
Ce ne sono tanti come te.
Fondate un'associazione, vi prego.
Pelato è bello.
Pelato è bello. Peb, dai.
Peb, va bene.
Adesso
dopo
cerchiamo
questo,
se esiste questa associazione.
Questo momento, ecco, di hilarità gratuita e non grazie alla Gillette.
Ringraziamo la Gillette, sponsor grazie. Ufficiale di Radiofonica.
Grazie a Mac 3, però datemi un'informazione: le vostre lamette usa e getta, dove le posso trovare? Fatemelo sapere.
Mandiamo questo SOS, dove le posso trovare le vostre lamette, vi prego.
Mamma. Sa che fondare un partito, Pelati d'Italia.
Crescete.
Magari dopo, però, dovete essere tipo sponsorizzati dalle ditte di pomodori. Quindi potrebbe essere.
Pomodori, lamette, ci sarà uno scambio, equo solidale, diciamo.
Barattoli di pelati in cambio di lamette. Vabbè. Ok, basta. Dopo questa.
Perfetto.
Questa
si è fatta una certa ora, direi.
Sarà ora di chiudere.
Ricordiamo gli eventi, no, di cui abbiamo parlato oggi, quindi, ragazzi,
sì, tutti gli eventi più o meno che, come Fabio ci ricordava, c'è l'Expo Regalo.
Non
facciamo pubblicità alle cose più inutili della terra, quindi
perfetto.
Expo Regalo
e anche le cose importanti. Rockton
14 dicembre
all'Arca di Ellera, Teatro Arca di Ellera, che vi avverto è introvabile,
è vicino alla rotatoria sopra
i mulini popolari.
Perfetto, popolare.
Per chi entro stasera ha intenzione di uscire a fare la spesa, ricordiamo che fino alle 8 più o meno c'è.
Comprate barattoli di pelati per Sylvester, che ne ha un assoluto bisogno.
E la mette a go-go, forza!
Certo, la mette.
Se c'è un'ascoltatrice che ha deciso, insomma, di fidanzarsi con Pier Carlo,
esatto, ricordiamo
la sua fotografia.
Può tranquillamente scrivere sull'evento.
Si sta riempendo lo schermo.
Sì, vediamo.
Tante foto che ci scorrono davanti.
Sì, da tante immagini.
Ma dopo... bella questa, dai.
Va bene.
Prendiamola subito.
Poi dopo.
Oggi è la giornata, noi ricordiamo, la colletta alimentare. Chi vuole, chi fa la spesa in alcuni supermercati d'Italia, può devolvere parte della spesa alle persone più bisognose. Come...
Non parte della vostra spesa. Tu dici sempre parte della
io
spesa. Sembra
che
la gente fa la spesa.
Nel
senso, comprate quello che vi serve per voi altri, magari le merendine, quello che vi fa. In più comprate qualcosa per chi ha bisogno,
Caritas, case di riposo, non lo so.
Se venite all'Urrà di Pon San Giovanni, cioè, per esempio, Sylvester, e potete portare i pelati.
Poi per cateria non
potete
so,
anche lanciare dopo che l'avete aperto.
Sì, esatto, potete picchiare Sylvester in diretta.
Non come... sono piccolo, mi metto in guardia.
Non sono piccolo. Bene, e poi altri eventi. Oggi ricordo che oggi è
la giornata mondiale
dei Parkinson, ha detto Nicola, okay. vedi ancora la memoria funziona ancora, okay. Non ne ho bisogno della giornata mondiale per il Parkinson, però eccoci quasi.
Ricordiamo la veneranda età di 20 anni, quindi 20. Ecco.
Sai, non mi aggiunge cose che
non ci sono.
Non ci sono 20.
però
ancora il numero tonno, bello
va bene, dai.
anche se ormai sono nel 21esimo anno di età.
Sei vecchissima.
Sì, ormai sono proprio tendente al decrepito, cioè proprio...
Vai,
Livano a motore, ve lo posso, sì, vi posso chiedere di costruirlo per me, perché io non capisco niente dei motori, cioè, quindi probabilmente ci monterei quello per la barca, una cosa del genere. Però se mai me lo costruite.
Vabbè, ma dai, tra poco non ti servirà più. Tu adesso pensi che ti serve il divano a motore perché c'hai sta cosa che sei più larga che lunga, eccetera.
Ma non è vero,
tra poco
sono lievitata come un palettone.
È in forma smagliata. Tante forza
per essere una su condizione
torta
si muove.
Di Pasqua.
A me piace la torta di Pasqua.
No, anche a me, appunto.
No, non per puntare il dito contro le ragazze gravide, ma ho visto ragazze
gravide.
Ho visto ragazze
in dolce attesa, forza.
Una situazione particolare come era Caterina attualmente, non muovere un dito. Io oggi ho visto al supermercato muoversi anche più di me, direi, quindi.
Ma non è
tanto
difficile.
Di cappello.
No, ricordiamo che fino al mese scorso andavo da Fabio, che se sapete fa l'istruttore di kickboxing. Non lo sapeva e mi costringeva a fare cose fuori dal
forza,
normale.
Forza, colpisci, calcia, sì, pugni, destra e manca.
No, ricordiamo il circuito che
circuito
ancora
che era ancora gli è rimasto qui sul gozzo il circuito. Però io posso vantare di aver allenato più piccolo kickboxer vivente.
Probabilmente sì.
Probabilmente sì, perché a mia insaputa
è Guinness World Record. Chissà, forse danno anche qualche centesimino a questa cosa.
Mi buttano qualche uno, due centesimi
in faccia.
Uno,
due euro me la mette.
Me la mette, me li danno subito, ecco. Va bene.
E va bene, allora,
ragazzi,
invece,
siamo in chiusura.
Sì, okay. Ricordiamo i nomi delle associazioni, delle due associazioni che hanno partecipato.
Libero Pensatore,
associazione Libero Pensatore, www.liberopensatore.it.
Okay. Dove serve la tecnologia? Ok. Altro?
Associazione Lettori Alta Voce, LAV.
LAAV, ricordiamo.
LAV Perugia, trovate tutti i riferimenti su, digitando su Google LAV Perugia, troverete tutti i riferimenti.
Non sbagliatevi con leganti di sezione, che hanno un ricetino, come immagine, che carinissimo. Facciamo pubblicità.
Associazione Pelati per la vita.
Peb. E direi che possiamo chiudere. Salutiamo chi ci ha ascoltato, chi ci ha sopportato fino adesso.
Spero di esservi
supportato e quant'altro.
Sì.
Io saluto il mio cane Teo, che mi sta ascoltando
a casa
ormai da parecchio tempo, e lo salutiamo. Ciao Teo.
Ciao Teo.
Io saluto i miei due gatti, Schulz, il mio caro amico Araya. Quindi ciao ragazzi, mi raccomando, a notte però fatemi dormire.
Parla lui di dormire. Ma va. Salutiamo Nicola, che se n'è andato, ricordiamo, è volato fuori.
Stefano.
Simone.
Ho detto anche Piercarlo. Simone, detto anche Massimiliano.
E Angelo.
Angelo, detto anche
Alessio.
Alessio. E basta.
Caterina.
Senza Ermi.
Caterina, Fabio.
Per la prima volta Silvester.
Non Silvestro come il gatto, ma
pensate
all'attore.
Veniva bene a Silvestro. Okay. Silvestro.
E allora vi salutiamo e ci vediamo.
Ricordiamo i nostri contatti. Il lunedì sera, arriva lo sport su Facebook. Chiedeteci l'amicizia. Il sabato l'angolo del sorriso, sempre su Facebook. E il nostro sito
www.radiofonica.com.
Fate i bravi, buon fine settimana, ci rivediamo lunedì
e vi lasciamo con i Cure.
Ciao bellissimi,
ciao a tutti,
ciao.